credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Punto e a Capo. Oggi è nostra ospite la professoressa Gioia Di Cristofaro Longo, che è la presidente della LUNID, la Libera Università dei Diritti Umani. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, come nasce questa università, l'Università dei Diritti Umani?
Nasce dal mio interesse. Io sono ordinaria di antropologia culturale alla Sapienza, e dal 1996 mi sono sempre occupata dei diritti umani, facendo dei progetti in collaborazione con la scuola, con le scuole in particolare. Il primo è stato adottare i diritti umani, parole e fatti, 300 scuole in Italia l'hanno fatto. Poi scuole in contrascuola, un ponte per un dialogo tra le culture, 90 scuole italiane e 110 di paesi in difficoltà. La costruzione alla quale abbiamo, diciamo, aderito come facoltà è di 26 scuole in Afghanistan per le ragazze che non avevano potuto studiare durante il regime dei talebani. E qui devo dire che è stata una lezione di vita da parte del presidente della comunità afghana in Italia, il quale mi proponeva la costruzione di queste scuole, e io dicevo sì, è giusto, ma io non sono in grado di farle. E mi ricordo l'ultima battuta: di delirio di onnipotenza ne soffro, ma lo controllo bene. Però invece lui mi ha convinto, è stata una storia lunga e molto bella, a provarci, perché si affittavano i locali, costavano poco, gli insegnanti costavano poco, e devo dire che da 22 scuole sono diventate 26, sono ripartite altre 6 e si sono diplomate 983 ragazze. Quindi questa è stata una bella cosa.
Successo.
Un bel successo, sì. Però questo interesse ha fatto sì che quando collaboratori vari che io avevo sia negli enti locali che nelle scuole, una dirigente scolastica che è natia di Scanno mi ha detto: devi fare qualcosa dopo il terremoto dell'Aquila. E sull'onda di questa emozione, la mia clone, come mi piace dire, cioè praticamente mi è venuto fuori Libera Università dei Diritti Umani. Da quel momento è stata inarrestabile la cosa, per cui abbiamo fatto tante cose. Se si va nel sito si vedono un elenco, e poi nemmeno è tutto, perché
il sito, lo ricordiamo già che ne stiamo parlando,
il sito è www.lunid.it, facile. Qual è lo scopo di questa università? Di diritti umani è un'antica aspirazione, questo mi piace sottolinearlo, perché abbiamo trovato la prima carta, la prima dichiarazione di Ciro il Grande, VI secolo avanti Cristo. Vado a volo d'uccello, come si dice. L'imperatore del Mali ha elaborato la carta di Mandel nel 1222, appunto in Mali. Poi arriviamo alla Magna Carta inglese, la rivoluzione francese, la Costituzione americana con il diritto alla ricerca della felicità, che è un diritto molto bello, fino ad arrivare alla nostra Dichiarazione Universale del 1948. E dal 48 in poi c'è una sistematica elaborazione da parte dell'Europa e delle Nazioni Unite, dell'ONU, eccetera. Qual è il problema? Che tutti pensano che i diritti umani, a chiunque noi lo chiediamo, siano una cosa importante. Però altrettanto Esiste consapevolezza che sarebbe molto bello, però è un appello retorico, perché la realtà che vediamo rappresentata tutti i giorni, in particolare dai mass media, ci dice che i diritti umani li conosciamo per la loro violazione. Questo è il punto di partenza. Allora, qual è stato il nostro problema? Quel mio problema, mi assumo tutta la responsabilità. Delle due l'uno: o questi diritti umani non servono a niente, oppure cerchiamo di capire qual è la discrasia, qual è il problema. E il problema è che c'è appunto una discrasia, un divario tra le parole e i fatti, tra i principi annunciati, enunciati, concordati ormai da tutto il mondo globalizzato, perché le ultime dichiarazioni sono approvate da più di 190 paesi, quindi il mondo è una forma di globalizzazione positiva, però purtroppo non c'è la fase dell'applicazione. Allora, la nostra università nasce proprio da questo intento di voler contribuire a questo insostenibile divario tra parole e fatti, cercando di vedere, attraverso anche proprio la collaborazione la più estesa possibile di professionisti, medici, dove abbiamo una grandissima accoglienza, avvocati, giuristi, scienziati, eccetera, insomma, in ogni campo, artisti, parlerò poi della parte artistica, sì. E di vedere che cosa già si fa in parte, perché non è vero che nessuno se ne occupa, non c'è notizia, non c'è comunicazione, non c'è trasmissione di esperienze. E infatti noi questa la chiamiamo l'arte della pratica. Abbiamo alcune parole chiave, concetti chiavi. Uno di questi è appunto l'arte della pratica, cioè far emergere quello che ogni giorno nei vari settori, nei vari ambiti, nelle varie istituzioni viene fatto e praticamente corrisponde al diritto umano. Che cos'è la scuola se non l'applicazione del diritto all'istruzione? Che cos'è un ospedale se non l'applicazione di un diritto alla salute? E via dicendo. Noi sappiamo solo ciò che non funziona.
Noi diamo forse per scontati i diritti umani lì dove vengono effettivamente salvaguardati.
Bravo, proprio questo è un problema. E secondo me è sbagliato questo, perché praticamente valutiamo, ed è giusto valutare, vorrei che fosse chiaro questa cosa, quello che non va, ma dovremmo per equilibrio sapere pure quello che va.
Anche perché questo diventa un incentivo a continuare a far bene.
Esatto, certo. Proprio il punto è questo, perché ha un potere di contaminazione, di magnetizzazione, di proposta, di adesione a ciò che funziona. Altrimenti rimaniamo solo nel negativo.
Perché poi il negativo genera anche tanto non possiamo farci
niente. Quindi diventa un alibi, parliamo in maniera giusta, è un alibi per poi avallare il proprio disinteresse, il proprio disimpegno, è proprio questo è il problema. Sì. Ecco, e quindi diciamo noi siamo partiti con questa avventura, ormai sono 3 anni, il mio gruppo ha proprio chiaro il fatto che questa università non deve essere un doppione delle altre università che già ci sono per fortuna, ma deve sperimentare percorsi anche innovativi. Allora, l'arte della pratica, praticamente vedere quello che funziona. E vedere anche sulla base di quello che ha funzionato quali possono essere le proposte successive, perché da quello che funziona si può allargare, quindi far esplodere le potenzialità, e questo è un aspetto. Un'altra cosa, un altro nostro concetto è creare un nuovo immaginario culturale, che è legato a quello che dicevo prima, perché invece di avere soprattutto questa cosa, io ne sono sensibile con i giovani, i quali pensano che viviamo in un mondo che è diverso da chi ha, per fortuna a questo punto, esperienze precedenti, e quindi creare un nuovo immaginario con tutto ciò che l'essere umano è riuscito a sperimentare, a fare.
Quindi dice anche un dialogo tra generazioni.
Programmare, sì, il dialogo intergenerazionale ci teniamo moltissimo. Infatti sia a livello di generi, che a livello generi uomo-donna, che a livello di età e a livello di professioni e di interessi.
Sì.
Un'altra cosa sulla quale noi così insistiamo è appunto questo della comunicazione, cioè far ruotare la luna, nel senso che appunto è collegato a quello che dicevo prima. Allora, diciamo, sono due punti che vorrei sottolineare. Il primo riguarda il fatto che non ho ancora trovato una persona che dicesse no, non è una cosa importante, anzi no, è importante, bello, tra virgolette, eccetera. però appunto adesso la scommessa è nell'applicazione. E l'altra cosa è la ricerca, perché con la collaborazione interprofessionale anche, quindi età, generi e professioni e ambiti di esperienza, e noi possiamo trovare delle forme nuove, creative, che possano essere esempi di applicazione dei diritti umani. E questo è senz'altro un punto importante.
Ma la sede dell'UNID?
Dunque, la sede nasce a Scanno, proprio sull'onda dell'emozione. Quella, abbiamo sì. Una sede, è qui a Roma, anche perché la sede operativa è a Roma, e un'altra caratteristica è che questa nostra università la vogliamo considerare itinerante, quindi andiamo laddove poi si possono realizzare dei progetti, delle iniziative. Adesso un progetto che ci sta molto a cuore e che faremo in collaborazione con varie università è quello di una sorta di mini master, diciamo, oppure un gruppo di seminari sul tema cultura delle pari opportunità e dell'equivalenza. Perché questo? Questo in qualche modo è una nostra risposta originale, visto che tanti si occupano adesso di violenza e dei femminicidi, che è diventato veramente una strage, ma vorremmo lavorare nei vari ambiti, in particolare nella scuola, per creare, diciamo, una nuova identità di genere maschile e femminile, perché qui non si può parlare solo delle donne, se poi abbiamo i maschi che, perlomeno per fortuna, non tutti, però purtroppo tanti. Ecco, per creare delle personalità che siano orientate al rispetto delle persone, quindi ai diritti fondamentali, giustizia, libertà e, appunto, ripeto, rispetto, che è qualcosa di più del rispetto anche. Allora, perché le parole equivalenza? Perché equivalenza significa uguale valore nella differenza. Perché uno degli errori è stato di voler cancellare la differenza. E qui veramente c'è stata la lezione delle donne, del movimento delle donne.
Lei ha fatto quando ci siamo incontrati, in realtà, durante l'assemblea della comunità radiotelevisiva italofona al Pri Italia, proprio la scorsa settimana, in quell'occasione lei aveva fatto una importante distinzione proprio all'interno del concetto di differenza. Vogliamo parlarne un momento?
Sì, la differenza c'è una deformazione, io la chiamo semantica, uno stravolgimento semantico. Quando parliamo di differenza, noi in qualche modo già ipotizziamo che chi dice che l'altro è differente sta avviando un processo di inferiorizzazione. Chi è, appunto, è titolare della possibilità di dichiarare un'altra persona differente si sente superiore lui e inferiore l'altro. E quindi qui nasce fuori tutto un percorso di discriminazioni più o meno ampio e più o meno paesi. Le discriminazioni non è soltanto un tipo, ma dobbiamo pensarla divisa in tre, perlomeno, macro aree. La discriminazione che porta all'impedimento di fare alcune cose. Ecco, qui i cittadini, le donne prima del 46 in Italia non potevano votare. Sì. Oggi gli immigrati non possono votare, quindi l'impedimento. Ma c'è un'altra discriminazione molto, diciamo, pericolosa, che è quella dell'occultamento. Le persone che fanno delle cose, se non sono, non vengono riconosciute dalla società, diciamo, titolare. Accogliente sarebbe, tra virgolette, sarebbe quella degli immigrati, maschile sarebbe quella della società nei confronti delle donne. Allora, quello che queste persone che sono oggetto di discriminazione fanno viene occultato, non viene sufficientemente valorizzato. La terza discriminazione, ancora più sottile ma ancora più grave in alcuni casi, è quella della riduzione, la distorsione, la banalizzazione di quello che uno fa. Questo è un processo, se vediamo per esempio delle trasmissioni televisive, anche quelle di informazione, quando ci sono degli ospiti che sono graditi al conduttore, gli viene dato lo spazio, anche con la faccia, c'è una mimesi che praticamente dice che sta dicendo una cosa importante, magari è normalissima, mentre c'è un'altra persona che non rientra nei canoni di chi conduce e che a un certo punto viene interrotta, adesso non abbiamo tempo, eccetera. Questi processi sono, nessuno ci fa caso giustamente, o perlomeno ci si fa poco caso, perché uno deve anche sopravvivere nella vita, però sono nelle strategie comunicative estremamente importanti e vanno a valorizzare o a svalorizzare le persone.
Sì. Ma quindi i vostri seminari, appunto questi master che organizza la Libera Università dei Diritti Umani, tendono anche a far sì che la gente possa riconoscere questi meccanismi.
Dare consapevolezza.
Perché di cui parla lo vediamo ogni giorno in televisione.
È l'esperienza quasi quotidiana di queste trasmissioni, dove per quello facevo un discorso sull'informazione oppure sulla politica, eccetera. E se uno si attrezza con un'attenzione, vedrà che c'è una distinzione tra uomini e donne, dove le donne, quando sono presentate, o parlano poco oppure sono presentate in modo un po', diciamo così, non lo voglio dire in che modo, ma tu ci capiamo.
Banalizzato
oppure con espliciti riferimenti all'aspetto. All'immagine,
ecco, praticamente, fisico,
sì, al proprio fisico, che non c'è, ripeto, non c'è niente di male, però c'è una sperequazione, insomma, tra la modalità di presentare un personaggio maschile e la modalità di presentare un personaggio femminile. E se si va a contare i minuti, cosa che io ho fatto in vecchie ricerche, le donne sono
assolutamente inferiori
mentre gli uomini, anche quando dicono tante volte cose intelligenti, ma altre volte abbastanza banali, ma vengono, come dire,
ossequiati. Il tempo viene concesso maggiore.
Viene concesso più. Questi sono meccanismi dei quali non sempre ci accorgiamo, però ecco, noi vogliamo dare anche un contributo a essere più sensibili e più attenti a questo tipo di realtà.
Sì, chi si iscrive ai vostri corsi, seminari, master?
Dunque, noi intanto voglio premettere che abbiamo 6 dipartimenti: Dipartimento Salute, Istruzione, Informazione, Comunità e Territorio, dove dentro ci sono problemi sia delle relazioni interpersonali a livello di genere o di culture, e insomma, tutti i problemi che riguardano la comunità e il territorio. E l'altro dipartimento è Discipline Artistiche, perché è Solidarietà, Dipartimento Solidarietà. Ecco, una delle nostre principi, ed è quello sui quali stiamo cercando di sperimentarci, perché un conto sono le parole, un conto anche qui sono i fatti, è l'interconnessione tra i diritti. Cioè, non possiamo parlare della salute soltanto in termini medici, ma la salute invoca anche l'istruzione, invoca la formazione, invoca l'informazione, eccetera. Quindi nostre attività cercano di interconnettere queste cose. Perché discipline artistiche? Perché noi siamo abituati a considerare l'arte come una cosa bella, ma a parte rispetto all'elaborazione scientifica culturale, no?
Ecco,
investe il cuore, sicuramente lo investe cuore e cervello. Allora, è una delle modalità, forse una delle più anche impegnative, volendo, è modalità dell'essere umano di esprimersi. Quindi vogliamo che tutto questo sia interconnesso e rientri in una riflessione generale. Qui la specificità è anche la difficoltà e anche il progetto che vuole essere innovativo. Solidarietà, perché non si può non parlare di solidarietà. Devo dire che da quando c'è Papa Francesco noi ci sentiamo tutti molto meglio, perché sulla solidarietà lui ha detto una cosa molto bella, non è una parolaccia, proprio è bello questa cosa, perché impegna. Abbiamo un progetto in questo momento, che è alla terza esperienza, che è quello di finanziare gli studi in medicina alle ragazze dei paesi in difficoltà. Quindi, però, come progetto troppo lungo, non ce la sentiamo di assumerlo. E praticamente noi finanziamo gli studi di una infermiera per altri 3 anni, in modo tale che diventi medico.
Quindi che abbia già cominciato un percorso.
E quindi si specializzi poi gli altri 3 anni. Ne abbiamo una in Ruanda, una in Mali, e deve partire adesso la terza, sempre in Mali. Devo dire che i paesi musulmani ci sembrano anche importanti, perché diciamo questo progetto ha 2 valenze. Uno, l'empowerment femminile, perché anche in tutti i paesi, come anche in Italia, la donna viene sempre dopo, diciamo, come scelta di un certo ambito. E l'altra cosa è che in certi paesi è molto meglio essere visitati da una donna piuttosto che da un uomo, perché ci sono ristrettezze in qualche modo. Sì. Ecco, quindi noi stiamo facendo questo progetto. Speriamo poi di allargarci. Più persone aderiscono, più cose
certo,
riusciamo
più
a fare, possiamo
fare.
Esatto, e quindi questa è un po' la nostra scommessa.
Bene, speriamo, anzi siamo sicuro che è una scommessa vincente.
Grazie.
Grazie allora alla professoressa Gioia Di Cristofaro Longo, che è la presidente della LUNID, Libera Università dei Diritti Umani. Vogliamo parlare anche dei contatti, cioè lei parlava di una, intanto del sito www.lunid.it.
Sì.
E parlava poi di una sede romana?
Sì, una sede romana, e abbiamo lanciato proprio nell'assemblea che della comunità radiotelevisiva italofona della settimana scorsa, abbiamo lanciato questa proposta che riprenderemo prossimamente, che è quello di un osservatorio di testimonianze di successi. E ci teniamo molto a questo osservatorio perché vogliamo che le nostre intenzioni, le nostre parole, anche se condivise da tante persone, siano sostanziate da fatti. Allora, l'invito, e approfitto anche di questo spazio, è quello di inviare al sito oppure a lunid@libero.it, che è il nostro indirizzo email. Quindi ripeto, lunid@libero.it, la documentazione di successi. Quindi questo vedremo, successi a livello micro, a livello macro, a livello personale, interpersonale, di gruppi e di società. Tutto ciò che noi percepiamo che è stata un'esperienza positiva.
Tutte le volte che i diritti umani sono stati rispettati salvaguardati.
Sì, salvaguardati nei fatti, e che cosa hanno prodotto. Questo osservatorio, poi, che adesso è diventato internazionale attraverso la comunità italofono, elaborerà, le esperienze che vengono presentate, e saranno anche dati dei premi, in qualche modo delle rappresentazioni. Questo è molto importante. Abbiamo anche un'altra iniziativa che mi sembra significativa: diamo dei premi speciali a testimoni di diritti umani, e faccio due esempi per capirci. Nel 2011 abbiamo dato riconoscimenti alla catena umana che ha salvato 577 migranti l'8 maggio del 2011 a Lampedusa.
Sì.
È stata un'esperienza stupenda, perché lì abbiamo capito, una delegazione nostra è andata e ha dato più di 30 riconoscimenti a queste persone, che erano guardia costiera, carabinieri, polizia, associazioni non governative umanitarie, e giornalisti e popolazione di Lampedusa, che alle 4 di notte si sono buttati in mare e hanno salvato, con degli episodi stupendi, bellissimi. Però nel dare questi premi ci siamo accorti che la catena umana era quello che lavorava tutti i giorni a Lampedusa, perché questa di Lampedusa è un'esperienza eccezionale che andrebbe ulteriormente valorizzata, perché noi ne sentiamo parlare ogni volta, diciamo sono arrivati 300 immigrati, sono arrivati 200, sono arrivati 500,
sì,
ma cosa fanno loro? Che tipo di
invece è una quotidianità
che Lampedusa ha accettato, perché la popolazione di Lampedusa aiuta, dà vestiti,
sì.
C'è una vera, vera solidarietà.
Sì, e questo dimostra proprio quello che diceva, perché l'eccezionalità dell'avvenimento viene riportato anche sui giornali, la quotidianità di questo
succede
lavoro
dopo. Certo, avranno anche le loro difficoltà, però loro li accolgono. Ci sono altri paesi che li lasciano in mare, e non faccio esempio.
Sì.
Un altro esempio di premio speciale dei testimoni di diritti umani l'abbiamo dato l'anno scorso a Rita Levi-Montalcini, 15 giorni prima che mancasse. E questo non tanto non solo per la sua carriera scientifica, che non siamo noi deputati a riconoscerlo, quanto per il fatto che lei dal 1992 ha fatto una fondazione a suo nome per sostenere gli studi delle ragazze in Africa. E a quell'epoca c'erano più di 6.000 borse di studio. E mi ci è sembrata una cosa molto bella e molto aderente a quello che noi facciamo. Quindi siamo riusciti a darle questo riconoscimento proprio pochi giorni prima. Di questo siamo fieri.
La sua scomparsa. Grazie allora ancora alla professoressa Gioia
Grazie
Di Cristofaro Longo, presidente della LUNID, Libera Università dei Diritti Umani. Noi con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.